Ako niyo na.
Sì, puoi far ripartire.
Scusa.
Lo puoi far ripartire, no?
Sì, sì, ho trovato la
no, lei parla.
No, qui non c'è audio nel video.
Vabbè, non fa niente, dai, non fa.
Andava.
Vabbè, non fa niente. Voi, diciamo, voi avete visto... Avete visto che c'è una fortissima componente visiva, ok? Per esempio, dietro al Prometeo incatenato, in quel caso legato, scorrevano immagini di pianeti, dell'universo, e come vedete la, diciamo, la componente della performance è molto forte. Ci sono anche degli inserti diciamo polemici molto contemporanei. Per esempio ci sono degli attacchi agli intellettuali, alla borghesia, alla psicanalisi. Però due cose importanti da dire sono queste. La prima è che vi è una rielaborazione drammaturgica in senso proprio, quindi della parola. Tra l'altro Olei, Schlacher e Fabre in questa rivisitazione del mito di Prometeo inseriscono, cosa che non c'è in Eschilo, tutti gli dei del Pantheon greco, sono tutti presenti, tutti quanti. La seconda cosa sono alcune interessanti da segnalare, alcune osservazioni che fa Jan Fabre sul suo legame con la tragedia greca e soprattutto su come un performer, un attore debba pronunciare le sue battute. Allora, Jan Fabre dice: il mio teatro torna alle origini della tragedia, che nasce da riti dionisiaci. L'ebbrezza vi incontra la ragione e la legge. La catarsi è un principio importante per me, perché lo spettatore è messo a confronto con i momenti più oscuri della storia dell'umanità, con il dolore e l'orrore estremi, e questo confronto con la sofferenza profonda purifica il suo cuore. Nelle mie messe in scene cerco proprio questo, lancio un'offensiva al pubblico, lo porto in viaggio, mostrando gli aspetti umani che ha dimenticato o respinto. Faccio appello alla sua violenza, ai suoi sogni, al suo desiderio. Il teatro agisce allora come la peste, così come viene descritta da Artaud. Ecco, qui c'è il riferimento a uno dei teorici massimi del teatro, al teatro della crudeltà di Artaud, per analogia a Sant'Agostino, che definiva il teatro un'epidemia di peste, da sradicare a tutti i costi. Il mio teatro può essere considerato come un'estensione della tragedia. Voglio che il pubblico e gli attori apprendano attraverso la sofferenza. Il mio teatro è un rituale purificatore. Desidero attivare un processo di metamorfosi, non soltanto nell'attore, ma anche nello spettatore. Puoi mandare intanto il filmino. Questa sofferenza da società e nello spettatore arriva al punto che Jan Fabre mette in scena, come ha fatto anche adesso, come ha riproposto adesso, uno spettacolo che dura 8 ore, okay? Che si chiama È teatro, com'era da aspettarsi e da prevedere. Allora, dura 8 ore, è estenuante non soltanto per gli attori, ma anche per gli spettatori. i quali però possono entrare e uscire a piacimento per mangiare, bere, soddisfare i bisogni fisiologici, eccetera. E fa parte dello spettacolo. Okay? Quindi in questo modo, da un lato Jan Fabre vuole, come dire, mettere alla prova non solo gli attori ma anche gli spettatori, dall'altro vuole in un certo senso quasi rompere un po' alcune convenzioni teatrali, per cui lo spettatore sta seduto al buio a sentirsi lo spettacolo in rigoroso silenzio, eccetera. Poi torneremo su questo spettacolo, perché da qui esce fuori un altro concetto chiave di Jan Fabre, che è quello della ripetizione che però fondamentale, come vedremo. Un'altra cosa che volevo dirvi sul Prometeo è una riflessione che fa Jan Fabre su come appunto gli attori debbano recitare le battute, e dice, sempre a proposito di Prometeo, di questa rielaborazione del Prometeo, dice: ho rielaborato completamente il testo di modo che la lingua fosse completamente dissossata. La parola in sé era difficile e penosa. Ho dunque presentato un Prometeo interpretato da 6 uomini diversi che balbettava i suoi canti come se ogni parola fosse una ferita. Così la parola era trasformata in atto fisico e la lingua era concretizzata nel rilassamento muscolare, nell'emissione dei suoni. Il modo di parlare tirato, affannato, sotto una pressione estrema, somigliava alle contrazioni di un parto. Le parole subivano una deformazione fisica. Tutto era sottoposto alla trasformazione e alla metamorfosi. A volte ho l'impressione di essere, a modo mio, un antico guaritore greco. So a cosa servono i rituali e so cosa possono causare le mescolanze sottili. La parola greca farmacon significa allo stesso tempo medicina e veleno. È qui tutta l'ambiguità del mio approccio al lavoro e ai miei spettacoli. Per gli attori, i danzatori e il pubblico, il mio teatro è un'estetica dell'avvelenamento che eventualmente può anche curare. Allora, in questo richiamo all'eroe del teatro greco, Jan Fabre introduce il tema, e infatti lo dice anche, lo fa dire ad alcuni suoi performance nel corso di questo spettacolo teatrale, introduce il tema della ricerca di un eroe, di un nuovo eroe moderno, okay? Quindi la smitizzazione, lo smantellamento delle ipocrisie e la ricerca di un nuovo eroe. Lui non sa chi sia questo nuovo eroe, sa soltanto che va cercato. Tra l'altro i suoi attori nelle opere di Jan Fabre, soprattutto nelle ultime, sono, come dire, mettono in pratica una sorta di multilinguismo e quindi recitano in 3, 4, 5, 6 lingue diverse. Abbastanza interessante questo, perché per esempio si parte da una base comune che sono le lingue importanti, le lingue più conosciute, quindi per lui il neerlandese, il fiammingo, perché è la sua lingua, ma anche il francese, e poi l'inglese e il tedesco. Però per esempio nello spettacolo che è stato presentato in Italia, visto che c'era un'attrice italiana, la componente linguistica italiana era più forte, quindi lui dà facoltà agli attori di dire le battute nelle lingue che conoscono. A proposito di questo lavoro fisico sull'attore, Jan Fabre cerca di mettere in atto un concetto abbastanza particolare, che è il concetto della, lui la chiama, questa è una parola che lui prende in prestito da un biologo americano che si chiama Wilson, che ha scritto un libro che si chiama Consilience, The Unity of Knowledge. E il concetto fondamentale è Consilience, cioè l'unità dei saperi. Jan Fabre cerca, ispirandosi in questo all'homo universalis italiano rinascimentale, che era contemporaneamente filosofo, artista, scienziato, alchimista, cerca di, diciamo, di indagare per esempio il cervello, che è la cosa che affascina di più Jan Fabre nell'essere umano, come artista e come scienziato. E lui definisce il cervello la parte più spirituale ma contemporaneamente più sexy dell'essere umano. ha realizzato delle installazioni molto particolari che ha proposto alla Biennale di Venezia e ha chiamato la mostra Il cervello, The Most Sexy Part of the Human Body. E lui lo sta facendo, però lo sta facendo in collaborazione con degli scienziati. Allora lui porta avanti da un paio di anni un progetto in collaborazione con l'Università di Anversa. Il progetto consiste nel collocare sull'attore, soprattutto prima di un grande sforzo fisico, degli elettrodi, dei rilevatori, per vedere che cosa succede al cuore, al cervello, ad altri organi durante lo sforzo fisico. In più sta facendo una cosa molto interessante in collaborazione con uno scienziato italiano che si chiama Rizzo Latti, che mi pare che operi a Parma e dintorni. Rizzo Latti è uno degli scienziati che ha definito il concetto di neuroni a specchio. Allora, i neuroni a specchio sono quei neuroni, diciamo, che sono alla base dell'empatia tra esseri umani, cioè significa che se noi vediamo un altro essere umano compiere una certa azione, siamo portati anche noi a compiere la stessa azione. Allora, Rizzo Latti e Fabio lavorano insieme in questo senso, cercano di scoprire i meccanismi che innescano l'empatia, ma lo fanno ovviamente Rizzo Latti come scienziato e Jan Fabre come artista drammaturgo, ok? Quindi che cosa scatta, per esempio, quali forme di empatie scattano nei performers che stanno provando una scena o nei performers che vedono un altro attore? Per esempio, in un'opera teatrale, in alcune opere teatrali, Jan Fabre fa uso di tartarughe. Allora, durante una di queste rappresentazioni, la tartaruga è un altro animale, come dire, con alta valenza simbolica. In una di queste rappresentazioni negli Stati Uniti, lui non si rende conto, Jan Fabre, che il palcoscenico è scivoloso e che queste tartarughe potrebbero scivolare e finire per terra facendo un salto di 2 metri. Allora, queste tartarughe portano una candela sul dorso, fa parte della rappresentazione, però alcuni di loro scivolano e finiscono a terra e capovolte. Gli spettatori americani sono scioccati e sono sul punto di protestare, al che un attore di Jan Fabre, che poi definirà dopo questa sua reazione come una reazione empatica, ha un'intuizione geniale. Si capovolge, prende una candela da una tartaruga, se la mette sul dorso, si rotola e cade anche lui, cioè fa i 2 metri di salto facendosi male. Però come a far capire agli spettatori che fa parte dello spettacolo e che lo fa anche lui, non è solo la tartaruga che si è fatta male, ma anche lui che si fa male sul serio. Però diciamo che salva lo spettacolo e gli scatta questa reazione empatica. Okay, quindi Jan Fabre vuole studiare i comportamenti che portano all'empatia. E il meccanismo teatrale principe che è alla base della maggior parte degli spettacoli teatrali di Jan Fabre è quello della ripetizione. Parlare del concetto di ripetizione, dobbiamo però tener conto del fatto che Jan Fabre la applica ai suoi performance, ma in un modo, abbastanza profondo, abbastanza filosofico. Prende lo spunto dall'opera di Deleuze, il grande filosofo, che ha scritto un libro molto interessante che si chiama Differenza e ripetizione. In questo libro lui analizza i meccanismi della ripetizione alla luce del soffocamento dell'identità individuale nella società di massa. Allora Fabre prende lo spunto da questo libro, da queste riflessioni filosofiche, e elabora il suo concetto di ripetizione. In quest'opera teatrale, credo che riusciremo a vedere qualche frammento fra poco, appunto quest'opera che dura 8 ore, che si chiama Et ist Theater so als zu erwarten et zu foreseen war, cioè è teatro come era da aspettarsi e da prevedere, c'è una lunghissima scena estenuante che dura, orologio alla mano, 1 ora e mezza, in cui un attore e un'attrice, un performer uomo e una performer donna, si fronteggiano l'uno di fronte all'altra e per 1 ora e mezzo non fanno altro che spogliarsi e rivestirsi per un'ora e mezza. È una prova abbastanza estenuante anche per gli spettatori, ma soprattutto per gli attori, perché a un certo punto, per esempio, sì, l'ho constatato a Roma, l'attrice, la performer, comincia a piangere perché è prova dolore fisico. Però vediamo di capire, comincia qui forse, fra un po', comunque, vediamo di capire come Jan Faber interpreta questo concetto di ripetizione. Allora, dice il 2 agosto dell'82, il mio processo di lavoro è essenzialmente una ricerca dei diversi modi di ripetizione e del loro significato. Primo modo, numero 1, la ripetizione dall'inconscio al conscio. Per esempio, il respiro e l'iperventilazione. Camminare e correre sul posto, cercare di volare e ricadere al suolo. 2. I cicli della ripetizione mettono in scena un'azione che è infinita e che io posso spostare in primo piano o sullo sfondo nel corso della rappresentazione. Per esempio, ecco qui è il caso di cui parliamo, vestirsi e spogliarsi e aggiungere emozioni recitate. 3. La ripetizione mimetica. Cercare di copiare e di ripetere un'azione messa in scena senza apportare alcun cambiamento fisico o mentale. L'accumulo e il punto finale della mimesis è anche la sua sparizione. 4. La ripetizione intercambiabile. Lo stesso gesto, movimento o testo viene eseguito da diversi attori o danzatori. Ecco, lui usa ancora attori o danzatori, siamo ai primi anni 80, non ha ancora elaborato il concetto di performer. 5. La ripetizione immobile. Immobile. Non muoversi, fermarsi, senza fare niente, punto interrogativo. Il movimento gesto più difficile che esista e che dovrebbe produrre l'energia maggiore. 6. E ultimo modo di ripetizione, l'impossibilità della ripetizione, dovuta alla forza primaria del cambiamento per via della ripetizione. Allora, io devo dirvi che Fabio si spinge molto più avanti e giunge a teorizzare, non so, è questa già?
Non so, perché in realtà si sono tolti la camicia ma non stanno andando in giro all'indietro.
No, si vede anche male. Comunque diciamo che Jan Fabre giunge a a definire la ripetizione come ultimo definitivo ultima definitiva manifestazione dell'individualità di un performer o di un essere umano. Okay? Quindi praticamente attraverso il meccanismo della ripetizione, della continua ripetizione, a lungo andare, arrivando allo stremo, arrivando a dare tutto se stessi, visto che la ripetizione non è mai identica, alla centesima, centoventesima, centotrentesima ripetizione, il performer finalmente tira fuori la sua individualità repressa. Quindi la ripetizione per Jan Fabre è l'ultima definitiva manifestazione dell'individualità umana, è l'ultima definitiva manifestazione della libertà umana. La libertà è un altro concetto molto caro a Jan Fabre, è il suicidio. C'è un'opera teatrale che si chiama Another Sleepy Dusty Delta Day, è un monologo in cui c'è un'attrice su un ponte che riflette per tutto il tempo della manifestazione se sia il caso di suicidarsi o meno, E nel corso di tutte queste riflessioni lei alla fine giunge alla, diciamo, alla conclusione che se dovesse farlo sarebbe l'unico vero, definitivo, estremo atto di libertà che può compiere nei confronti di una società che non ci lascia molta libertà. Ecco, quindi Jan Fabre, che è considerato, adesso devo dirvi riguardo a Jan Fabre, devo dirvi che in questo momento Jan Fabre da un punto di vista artistico è considerato come uno dei 10-12 artisti più importanti al mondo. Da un punto di vista teatrale è molto discusso, e, diciamo che da alcuni è considerato un genio. Da molti storici del teatro Jan Fabre è uno dei pochi artisti che ha una visione registica in cui si individua un intervento del regista, ok? Quindi anche se Jan Fabre copia, prende spunto, lo ammette anche lui, da moltissimi altri artisti o drammaturghi, per esempio, si rifà chiaramente ad Artaud, si rifà chiaramente a Grotowski, si rifà anche al Movimento della Danza, a Pina Bausch, a Martha Graham, però ha, come dire, una sua peculiarità, una sua individualità. Ha una visione registica. Per molti altri critici, Jan Fabre è una meteora che andrà, diciamo,
che andrà scomparendo.
Sì, esatto. Mi dispiace che non possiamo vedere questo.
Perché io abbiamo visto tutto il quinto, non so se ti ricordi più o meno il tempo.
E dovrebbe essere fra poco adesso.
A metà.
Sì, a metà.
Dopo questo,
sì.
Proviamo ad andare avanti. Che qui dice che vedo, sì, dei vestiti che se ne vanno. Però si vede, vedi? Malissimo.
Ecco, diciamo, però quello che io volevo sottolineare e cercato di dimostrare anche oggi è che comunque Jan Fabre ha una sua visione, quindi ha una sua visione e anche una sua profondità di pensiero che forse molti critici dovrebbero cercare di approfondire e di capire. Io non so se ci siano delle domande.
Sì, vabbè, intanto ringraziamo tantissimo perché per questa conferenza che devo dire io per prima, come dire, ho gustato e anche sono rimasta talmente affascinata. Lo lasciamo andare, anche se proprio questa parte è proprio anche di cattivissima qualità. Vabbè, e partirei io con una domanda che mi era venuta così all'inizio, no? Questa cosa dei fluidi, no? Se c'è qualche legame anche con le teorie gnostiche o il rifiuto della creazione di queste cose qui, naturalmente c'è anche Artona dietro,
sì.
Però cioè, se c'era un legame oppure era una questione semplicemente proprio dell'uso del fluido, cioè, tipo lo sperma, appunto, ovviamente, quindi lo sperma gettato,
no c'è sicuramente questa componente. Tra l'altro devo dire, ho dimenticato di dirle una cosa molto importante, uno dei punti cruciali della ricerca artistica e teatrale di Jan Fabre è, come dire, mettere in evidenza questo ciclo continuo di vita, morte, rinascita. E io per esempio ho visto quando eravamo a Napoli, ci sono state alcune domande, un intervistatore gli ha chiesto se lui conosceva la tradizione diffusa a Napoli, medioevo, rinascimento, per cui per esempio, diciamo, dopo la morte si toglievano i fluidi, i succhi dai cadaveri e si conservavano. Lui era molto interessato a tutto questo, quindi assolutamente c'è questa...
No,
assolutamente sì, assolutamente sì.
Poi mi sono segnata una serie di cose anch'io. Se qualcuno ha delle curiosità, anche semplicemente, insomma.
Sì, lo so che spiazza, perché se uno non conosce Jan Fabre, vedessi, come dire, messo a confronto con la bellezza dei liquidi come il sangue, l'urina, lo sperma, insomma, è una cosa che può spiazzare. Però c'è tutta, insomma, sì. Ah sì, un'altra cosa importante, scusate, che è stata sottolineata a proposito di riferimenti filosofici, gnosologici, eccetera, questa è una cosa che ha sottolineato diciamo, un grande intellettuale e anche scrittore fiammingo che si chiama Hertmans, Stefan Hertmans, lui ha notato che Jan Fabre si ricollega diciamo, alla cultura medievale anche da un altro punto di vista, perché molto spesso è difficile, diciamo, individuare dei personaggi ben definiti all'interno delle sue opere. Molto spesso si tratta di allegorie, di personaggi allegorici o addirittura archetipici.
E vabbè, vado avanti io, ma perché il testo, no? Dunque, c'è una drammaturgia, e in che cosa consiste? Un po' perché non l'abbiamo sentito, cioè non abbiamo sentito anche quei frammenti, cioè come interviene nella performance, cioè che spazio ha, se ha uno spazio,
sì.
Se...
Ok, allora sì, io devo dire che qui voi che studiate teatro forse sapete che ci sono alcune figure in alcuni paesi nordici che non corrispondono esattamente alle figure del mondo teatrale italiano. Per esempio, nel caso di Prometheus Landscape, Prometheus, il passaggio di Prometeo, ma anche nel caso di altri testi teatrali con una forte presenza della parola, del testo, diciamo, c'è una prima fase in cui Jan Fabre scrive lui stesso il testo, oppure, come nel caso di Prometeo, lo affida a un drammaturgo, a uno scrittore, o Leis Lache, e poi c'è una seconda fase in cui lui rivede il testo, non verso per verso o frase per frase, insieme alla sua assistente, che però nella tradizione teatrale neerlandese è chiamata drammaturg, che noi non possiamo tradurre con drammaturgo, ma diremo assistente alla drammaturgia. Sì, okay? Sì. Quindi nel caso di ci sono tre persone che lavorano sul testo: colui che lo scrive, quello rilabora, lo stesso Jan Fabre e la sua assistente alla drammaturgia. Devo anche dire, perché l'ho constatato di persona, che Jan Fabre modifica spesso anche il testo a seconda del paese in cui verrà rappresentato, in cui verrà tradotto, perché per esempio un paio di volte mi ha chiamato e mi ha detto: adesso che si sta approntando la traduzione italiana di questo testo, volevo chiederti una cosa. In questo momento noi per esempio abbiamo una forte componente di odio razziale nei confronti dei marocchini, voi in Italia nei confronti di quale gruppo l'avete? In quel momento era per i rumeni, perché allora trasformiamo i marocchini in rumeni. Quindi anche questa attenzione, come dire, alla lingua di arrivo, cioè alla contestualizzazione.
E ha qualcosa anche sul tuo lavoro, dai, di traduzione, no? Cioè, nel senso, oltre a questo tipo di traduzione, no? Cioè, che tipo di difficoltà o che tipo di impegno, no? Richiede lavorare con un artista di questo genere, no? Perché poi mi par di capire da quello che hai detto finora che ci sono anche varie tipologie di testi, sì, da tradurre, quindi un conto possono essere le memorie, no? Quindi gli scritti non pensati forse in origine per la pubblicazione, oppure invece del materiale.
Allora, in generale ovviamente il compito del traduttore di testi teatrali è molto difficile, perché bisogna tener conto dell'aspetto performativo, no? E quindi per esempio dei tempi teatrali, delle battute, quindi tener conto della lunghezza di un verso, e poi c'è il problema ovviamente del fatto che il testo teatrale, ovviamente c'è una convenzione teatrale, c'è una lingua del teatro, ma spesso il testo teatrale, come nel caso di Jan Fabre, è abbastanza colloquiale, okay? Quindi deve risaltare questa, come dire, questa componente colloquiale, ma nel caso di Jan Fabre, così come credo anche nel caso di tanti altri testi teatrali, il traduttore deve essere particolarmente vigile e non deve lasciarsi sfuggire dei riferimenti ad altre opere o autoreferenziali. Io mi ricordo per esempio una volta controllai una traduzione da un testo di una scrittrice olandese, si chiamava Esther Gerritsen, e Esther Gerritsen c'era una parola, un'espressione, e vi era un chiarissimo riferimento teatrale, solo che la traduttrice non l'aveva capito, perché c'era un'allusione all'opera di Dostoevskij, Delitto e Castigo, che è stata tradotta in olandese come Boete, Schuld en Boete, che però tradotti così in italiano significano colpa e penitenza. Allora, se io traduco colpa e penitenza in italiano, nessuno pensa a Dostoevskij. Invece no, bisognava pensare a Dostoevskij. Quindi questa traduttrice non sapeva che nella tradizione letteraria olandese il testo di Dostoevskij è tradotto in quel modo e non tradotto come delitto e castigo, tralasciando invece un riferimento che è molto importante. Quindi bisogna affrontare con molta prudenza anche il testo. Sì.
Sì, questo mi sembra anche interessante, cioè chiude un po' il nostro, anche alcuni dei nostri discorsi, perché abbiamo visto l'adattamento di un testo antico, diciamo, al contemporaneo, ma anche la traduzione o comunque l'adattamento, un'appropriazione in un'altra lingua, no? Di una lingua contemporanea, alle volte richiede comunque, no? Un certo tipo di attenzione o di lavoro particolare.
Ecco, una domanda.
Prego.
Splendida. Io vorrei citare un episodio a questo riguardo. Allora, Jan Fabre intanto dice cose molto interessanti nel diario, in altri scritti. Lui dice che, diciamo, il regista fondamentalmente è l'ultimo dittatore concesso in una società democratica. Lui dice: io faccio finta di non sapere dove andrà a finire quel performer. Io so benissimo dove andrà a finire e dove deve andare a finire, però aspetto che ci arrivi da solo. Dopodiché lui, diciamo, parte ovviamente da un'idea, lascia che il performer la sviluppi, poi lavorano insieme su questa idea, e dopo devo dire che Jan Fabre cura personalmente anche, diciamo, la rappresentazione in scena, perché quando vengono rappresentati i suoi spettacoli lui cambia di continuo, una volta cura le luci, una volta cura il suono, è sempre presente. E volevo raccontare un episodio molto significativo. A un certo punto nel corso della tournée americana, rappresentando questo spettacolo proprio, è teatro come era da aspettarsi, da prevedere, uno dei suoi attori, della sua performance, si ammala, una sera non può recitare. Jan Fabre è molto critico prima, durante e dopo lo spettacolo. Quindi dopo ogni spettacolo Jan Fabre discute con gli attori di come è andata lo spettacolo, manifestando entusiasmo o sdegno se hanno recitato male, secondo lui, con molta franchezza. E quella volta lui, il regista Jan Fabre, si sostituì all'attore malato, dice: vabbè, lo faccio io. E quando ci fu, diciamo, la discussione, lui si rese conto di averlo fatto male, dice che aveva sbagliato delle cose, i tempi, eccetera, addirittura completamente sballato, se ne era reso conto. Quando poi ci fu il dibattito, gli attori lo massacrarono. Dice: hai sbagliato tutto per tutta la serata. E Jan Fabre disse: probabilmente si stavano sfogando per tutti quegli anni in cui le avevo riprese, hai sbagliato qua, mi hanno massacrato, ma io avevano ragione, ero contento, mi hanno massacrato fino alle 4 di notte e dopo siamo andati a ubriacarci in un pub tutti felici, tutti contenti. Quindi ha un rapporto molto viscerale, molto forte, ma devo dire anche molto bello con gli attori. Devo anche dire che alla fine di ogni spettacolo i suoi performer sono letteralmente spossati, barcollano, e anche lui è spossato.
La seconda?
No, era una curiosità, ma la cosa che più l'ha colpita lavorando con lui in particolare.
Sì, allora devo dire. Sì, io devo dire, è un artista che va preso con le molle, no? Quindi ha un ego smisurato. Ha dei momenti, è un artista, però una cosa che mi ha colpito in senso positivo è onesto, ha una grande onestà intellettuale con se stesso e con gli altri, molto sincero, molto onesto. Anche in questo diario si mette a nudo in una maniera veramente disarmante. Quindi è molto feroce, attacca, aggressivo, però è onesto, ha una grandissima onestà intellettuale, quindi io apprezzo molto questo.
Se non ci sono altre questioni, possiamo chiudere e ringraziandoti ancora una volta, ringraziando il professore, e noi ci vediamo domani con il corso normale o il collaboratorio mercoledì. Grazie a voi.